22 minuti di Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. La ex vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, si è dimessa anche da assessora della Regione Piemonte, aveva le deleghe al lavoro, alle partecipate all'istruzione della giunta, appunto, guidata da Alberto Cirio. Dice che fa un passo indietro a testa alta, e lei, Elena Chiorino, è implicata insieme ad Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia, nella vicenda del ristorante di Roma 5 Forchette SRL, di cui erano soci assieme alla figlia diciottenne di quello che era il titolare di fatto e che è accusato di essere un riciclatore di soldi della camorra. Oggi lo ha detto la Procura di Roma, che l'ipotesi di reato è questa, e sarà una coincidenza, ma proprio oggi Del Mastro, frattempo si è dimesso o è stato costretto a dimettersi dal ruolo di vicepresidente di viceministro della giustizia dopo il no al referendum, ha pubblicato i suoi dati, la sua situazione patrimoniale. I politici sono obbligati a fare questa cosa, e nella nuova situazione patrimoniale pubblicata da Del Mastro alla Camera dei Deputati non risulta più appunto la quota nel ristorante di Roma. Certo che i problemi di Giorgia Meloni non sono mica finiti con le dimissioni di Del Mastro e di Santanchè, la ex ormai ministra del turismo. Anzi, oggi c'è stato il Consiglio federale, cioè la riunione dei vertici del partito della Lega. Salvini da un lato ha detto va tutto bene, il governo non cade, siamo uniti, andiamo avanti così. Dall'altro però ha dettato la nuova agenda e Salvini insomma fa le sue richieste al governo. Richieste che servono per evitare che cada. È la più difficile da recepire è la sospensione del patto di stabilità europeo. Ecco, immaginate Meloni che va da von der Leyen a dirle adesso dobbiamo uscire dal patto di stabilità perché altrimenti cade il mio governo. Saluto con noi Sara Menafra, vice direttrice di Open. Buonasera.
Buonasera.
E, insomma, io citavo Salvini perché Salvini è l'uomo del papete, tutti ce lo ricordiamo per quel motivo lì, e quindi stiamo particolarmente attenti alle sue parole. Lui dice piena fiducia in Meloni. Quanto si deve fidare la Presidente del Consiglio?
Beh, dunque, si deve fidare di un leader che comunque si indebolirebbe in un'altra situazione, cioè quello meno credibile a fare comunque cosa, un governo tecnico con anche il PD, difficile. Se poi c'è un partito che forse può provare a vedere altri orizzonti, è più Forza Italia, in caso dovesse, diciamo, come dire, compiersi questa trasformazione voluta da Marina Berlusconi, di cui ancora non si capisce bene, diciamo, il senso complessivo, però è chiaro che un partito più moderato, più centrato sui diritti, forse potrebbe dialogare con l'attuale opposizione. Per la Lega è più complicato, e mi viene da dire che in realtà, per quanto forte come ipotesi l'idea che Meloni, diciamo, cerchi uno strappo, comunque forzi la mano all'Europa, è forse l'unica via di uscita. Cioè, su questo, secondo me, ora magari, ecco, il patto di stabilità non è detto che sia, diciamo, indispensabile farlo saltare, ma è possibile che lei provi a forzare la mano sulle regole europee in modo da farsi dare qualcosa che le permetta comunque di costruire una manovra, diciamo, più utile per gli elettori, per gli imprenditori, categorie comunque con cui, soprattutto gli imprenditori con cui fino a poco fa hanno sempre mantenuto buoni rapporti. Se non dovessero rientrare dalla procedura di infrazione quest'anno, la situazione si complicherebbe. Se invece loro provano a forzare la mano, è possibile anche che von der Leyen, pur di non rompere con l'Italia, conceda qualcosa. Quindi in realtà, come dire, detta come la dice Salvini, forse risulta paradossale, ma invece provare a forzare su quel piano è una cosa che non è detto che non sia credibile e comunque veniva accreditato in questi giorni come ipotesi anche in Parlamento.
Andare a trattare in Europa per avere, sì, qualche cosa in tasca per poter fare una legge di bilancio che altrimenti sarebbe una legge di bilancio lacrime e sangue, visto che non c'è più il PNRR.
Esatto, il PNRR non c'è più e non ha lasciato a terra nulla, cioè non ha fatto da volano per la ripresa economica, perché poi, diciamo, non doveva portare la crescita in sé di quei soldi che entrano, ma essere utile a lanciare altre cose. Purtroppo per una serie di motivi, per carità, magari non soltanto collegati a questo governo, ma comunque insomma in generale è stato utilizzato quello che arrivava, ma anche la Corte dei Conti l'ha certificato recentemente, non è servito a volano per la crescita. Quindi chiude il PNRR diciamo risultando di fatto un debito, ma non un fattore di nuova crescita, e se non c'è il rientro della procedura di infrazione per la crisi economica attuale, ci sarà poco da spendere. Non è detto che vada così, però è possibile che si apra una trattativa, un braccio di ferro con l'Europa per cercare di avere qualcos'altro, anche perché effettivamente il governo si sta un po', diciamo, incartando in una crisi che avevano scongiurato prima dell'esito del referendum, ma in effetti il clima è cupo in tutti e tre i partiti della maggioranza. È cupo certamente in Forza Italia per appunto perché è saltato Gasparri e Barelli, il capogruppo alla Camera, uomo legatissimo, ma anche Gasparri lo era anche per un piano personale. A Tajani è comunque una figura che viene considerata, diciamo, in uscita in vista di un rinnovamento, e anche la situazione del Mastro ha portato a un clima molto teso dentro Fratelli d'Italia. Prova ne è che oggi l'antimafia ha deciso sì che si occuperà del caso del Mastro, e lo farà facendo una serie di adduzioni abbastanza ampia, forse a voler mostrare all'esterno che Fratelli d'Italia è capace di fare pulizia al proprio interno, perché non sarà sentito solo lui, sarà sentita la scorta, saranno sentiti i PM, insomma un'inchiesta che potrebbe durare da parte dell'antimafia guidata da un esponente importante vicino a Meloni come Chiara Colosimo, e vicino tutto sommato anche a Del Mastro, e invece si occuperà per vari mesi del caso Del Mastro, quindi a voler segnalare all'esterno che si fa pulizia all'interno, dopo anche il caso Santanchè, ma anche lì ovviamente il clima nel partito è cupo, è un clima complicato. E la Lega, pure per una serie di motivi, insomma, non sa bene in che direzione andare. Per una crisi è cominciata certamente prima del referendum, non è il partito che si è più esposto su questo, ma diciamo la rottura con Vannacci, al di là del dato elettorale numerico, ha tolto proprio il senso dell'identità che Salvini aveva dato a questo partito negli ultimi anni. Ecco. Quindi insomma anche lì si sta andando vanno al pettine dei nodi complicati.
Citavi Vannacci, adesso lui poco fa, il generale Vannacci ha dichiarato: io senza dubbio sarò il candidato premier per Futuro Nazionale, che è la sua formazione politica che ha appena fondato. È uscito ieri un sondaggio di Pagnoncelli sul Corriere della Sera che sostanzialmente ribadisce che senza Vannacci non vincono le elezioni. E come potranno provare a tirarlo dentro di nuovo?
Complicato tirarlo dentro di nuovo. La scommessa che per ora fanno è che si depotenzi nel corso del tempo, cioè che questi sondaggi lo danno alto finché non si va a votare, ma che al momento in cui poi si vota uno è fuori dallo schieramento, è un po' come è successo ad altri partiti esterni al centrodestra, la destra ad esempio, che era più o meno tra l'altro un'area analoga, poi al momento di scegliere l'elettore di centrodestra va sulla coalizione e non la vuole depotenziare. Potrebbe essere questa per ora è lo scenario più credibile che loro accreditano, diciamo, tutti quanti, anche perché fare entrare Vannacci è comunque avere poi all'interno uno che vuole crescere, che farà sempre la differenza, che si distingue su molti argomenti, che ha un rapporto ormai consolidato e esplicito con organizzazioni putiniane, e il rapporto con Russia Unita, diciamo, adesso è provato da vari esponenti che hanno comunque relazioni o si sono iscritti a al partito di Vannacci, e quindi insomma sarebbe complicato una, cioè Meloni con Vannacci che tutti i giorni fa la differenza, comunque non avrebbe vita facile. Quindi secondo me per ora l'ipotesi è più non farlo entrare e sperare che si depotenzi. Per questo per ora però non si è depotenziato.
Senti, la legge elettorale che citavi, anche quello è un bel nodo da risolvere, perché adesso Meloni accelera su questa riforma che le serve assolutamente, ma non è che è lì che potrebbero venire fuori i problemi con la Lega invece?
Assolutamente, prima del referendum la Lega aveva fatto filtrare che se vinceva il no loro non la votavano, perché era troppo rischioso per loro votare un modello di questo tipo con questo premio di maggioranza, che se poi non vinci, diciamo, non hai lì nel premio il quid in più che la Lega oggi ha con l'attuale schema, e che quindi ipotizzavano di farla saltare. Lo faranno davvero? Non lo so, nel senso, oggi sono stati appunto tutti molto abbottonati, la Lega tra l'altro appunto aveva questo vertice, quindi però potrebbero prendere tempo. È vero però che forse dall'altro lato Fratelli d'Italia potrebbe voler cercare una discussione, in particolare col Partito Democratico, perché per una serie di motivi, non per forza, diciamo, oscuri, cioè anche Schlein vuole un risultato chiaro dalle elezioni. Schlein non è una segretaria che può permettersi un governo tecnico, non è questo il segno che ha dato al suo PD, sia alla sua compagna quando, diciamo, ha vinto le primarie, ma anche, diciamo, come segretaria. Quindi è possibile che ci possa, cioè c'è un segnale da parte di Fratelli d'Italia di provare a sondare un accordo anche con l'opposizione, che metterebbe sì in difficoltà la Lega, però potrebbe essere interessante per un'opposizione che comunque, per la parte dell'opposizione che non vuole governi tecnici, perché comunque questo nodo un po' esiste, cioè diciamo di non,
certo,
di non tornare alle stagioni larghe intese, governi tecnici, il tecnico che poi gestisce e poi però il voto lo vuole da te, insomma una situazione che certo non ha aiutato il PD a crescere.
Ah no, nelle varie legislature da Monti in poi abbiamo visto come ha logorato il Partito Democratico questo scenario. Grazie Sara Menafra.
A voi.
Quello che invece sta logorando il governo è, insomma, è l'economia reale. Nel secondo trimestre del 2026 la bolletta elettrica per il cliente tipo vulnerabile servito in maggior tutela aumenterà dell'8,1%, lo dice ARERA. E a proposito, insomma, di difficoltà, il governo ci aveva provato prima del voto referendario anche fare quella operazione a spot, no? Lo sconto sulla benzina di 20 giorni, bene, i 20 giorni scadono domani. Buonasera Massimo Alberti.
Buonasera Luigi, sì, partiamo proprio da qui, perché guardando i dati dei prezzi dal sito del Ministero, come rilevano anche l'Associazione dei Consumatori, e come era peraltro facilmente prevedibile, quello sconto sulle accise, gli aumenti se lo sono già belle che è mangiato da un bel po'. Domani finisce e boh, non si sa bene che cosa succederà. Il dato che citavi dell'ARERA vuol dire che sostanzialmente i bonus che erano stati messi nel decreto bollette, su cui domani viene messa la fiducia, anche quelli praticamente si sono già mangiati e divorati gli aumenti, e anche qui, oltre a questa trovata in compagnia fatta dalla Lega in compagnia di Calenda di riportare in vita, diciamo così, le centrali a carbone che quest'anno sarebbero dovute chiudere con un'utilità peraltro piuttosto discutibile, altre idee non se ne vedono. In questo contesto qui c'è il mondo dell'autotrasporto, che è tradizionalmente vicino al governo, che è in subbuglio, vengono annunciati 5 giorni di blocco ad aprile se non verrà risolta la questione del caro gasolio, e manifestazioni in oltre 100 città, e poi c'è lo scontro con quello che fin qui era stata un'altra associazione amica, che è Confindustria. E la ragione da cui nasce questo scontro, che Giorgetti ha ben esplicitato, il taglio di una serie di fondi che molte imprese avevano già acquisito, per, diciamo così, perché il governo ha bisogno di soldi per questa crisi e deve capire dove metterli, e rompere con Confindustria su questo dà bene l'idea della disperazione, mettiamola così.
Ecco, perché loro avrebbero dovuto rimborsare al 100% con credito d'imposta, insomma, avevano fatto questo accordo, e poi hanno deciso un taglio del 65%. È una cosa che,
allora, la questione è
una cosa che un trattamento che nei confronti degli industriali effettivamente non si era mai visto.
Allora, nota di contesto, due note di contesto. Stiamo parlando di una serie di incentivi per le imprese verso la sostenibilità e la transizione ecologica, diciamo così, che le imprese ora rivendicano. Sono le stesse imprese che chiedono la cancellazione degli ETS, ovvero della penalizzazione per chi inquina di più. Prima contraddizione. Seconda contraddizione, le imprese italiane ricevono oltre 50 miliardi di incentivi l'anno, sono tra le più sussidiate in Europa, altro contesto. Ma detto questo, qui stiamo parlando appunto di incentivi che nascono in sostanza nel 2024, con uno stanziamento anche consistente, che le imprese sostanzialmente non chiedono per un regolamento estremamente complicato, per cui in pratica nessuno riesce a chiederle, e da lì nasce un primo forte attrito con il governo, ma più che con il governo, in particolare con il ministro Urso, che su questa questione andrà avanti a pasticciare per un anno, fino a quando nell'autunno dello scorso anno Rossini non dice quella frase: io con Urso non ci voglio più parlare, da ora in poi parlo solo con il governo Meloni.
Orsini sarebbe il presidente di Confindustria in questo
il
caso.
Il presidente di Confindustria, e parlare con Meloni vuol dire anche parlare con l'altra persona ritenuta affidabile sul piano economico nel governo, ovvero il ministro Giorgetti. Fatto sta che dopo la revisione del regolamento le imprese iniziano a richiedere questi fondi, iniziano a comprare macchinari sulla base della richiesta di fondi che poi sarebbero dovuti arrivare. Il governo, nella manovra economica, dove peraltro le imprese vengono ampiamente premiate, stanzia circa 1.300.000.000, decide di tagliarne più della metà e di tagliare quindi il contributo che viene dato alle imprese, peraltro eliminando anche una serie di parametri, diciamo così. Ad esempio, non verrà più dato, verrà dato solo per i macchinari, non per le imprese che ad esempio mettono i pannelli solari per sostenersi con l'energia rinnovabile. È evidente che, al di là di tutti i ragionamenti di contorno sui favori alle imprese eccetera, questa cosa non può stare in piedi, perché le imprese che le hanno chiesti quei soldi li hanno già spesi. Potete immaginarvi il casino che a questo punto succede, con gli imprenditori che dicono: non possiamo più fidarci nemmeno di Giorgetti, in sostanza, quindi non possiamo più fidarci di nessuno nel governo. Giorgetti che dice: quei soldi lì ci servono, dobbiamo capire dove metterli, capire chi aiutare, che fa tornare al senso di disperazione di qui sopra. Fatto sta che Confindustria, foraggiata, aiutata, governo Meloni che dice all'inizio del suo insediamento: non disturberemo chi produce, eccetera, nel pieno di una bufera politica che investe la maggioranza, rompe anche con quello che era il suo principale alleato, diciamo così, dalle parti sociali e tra gli imprenditori. Mercoledì ci sarà questo incontro per cercare di metterci una toppa. Non si capisce bene come al momento, perché appunto finiscono anche le accise, servono soldi per le bollette, e quei soldi al momento non ci sono, e per cui bisognerà capire cosa ne viene fuori, anche perché quei soldi, c'è un elemento tecnico ma anche un elemento politico. Il fatto di spostarli da contributi che arrivano nel 2025 verso contributi che arrivano nel 2024 permette anche di scorporarli dal computo del deficit. In questo modo il governo spera di poter tornare sotto quel 3%, che permetterebbe in questo modo di avere i soldi per il riarm, quindi usare la clausola di salvaguardia che se il governo resta in sforo del deficit e quindi in procedura di infrazione non potrebbe usare, insomma tutta una serie di combinazioni che rientrano nel fatto che soldi ce ne sono pochi, idee ce ne sono pochi e molte sono frenate dall'avversione ideologica alla conversione ecologica, e per cui la situazione è questa, che una piena bufera politica rompe anche il tuo principale reato sociale.
E sarebbe la Confindustria, Saramenafra ci diceva, andranno a grattarli in Europa, lo vedremo, grazie Massimo Alberti intanto.
Bisogna vedere se l'Europa glieli dà.
Beh, chiaro, ovvio, si è sempre in due quando si fanno le trattative. Grazie Massimo.
A voi.
Tanto una notizia che non c'entra insomma con il tema di questa sera monografico, ma ne parlavamo nell'Orizzonte oggi pomeriggio, la Knesset ha approvato questo progetto di legge di pena di morte per prigionieri palestinesi, insomma. Lo ha approvato in lettura finale, introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo. La legge è passata con 62 voti a favore e 48 contrari. Netanyahu ha votato a favore. Sempre a proposito di Medio Oriente, Parigi chiede una riunione del Consiglio di Sicurezza perché definisce inaccettabili gli attacchi a UNIFIL. Altri caschi blu sono stati uccisi nel sud del Libano. Intanto ci ha raggiunti Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle. Buonasera.
Buonasera, buonasera,
ecco,
a voi.
Con lei torniamo alla questione del Mastro. L'ex sottosegretario, viceministro alla giustizia, oggi ha pubblicato la sua situazione patrimoniale aggiornata con la certificazione del fatto che lui sia uscito dalla società che gestiva quel ristorante di Roma, il ristorante 5 Forchette. Certo, coincidenza temporale, lo fa nel giorno in cui la procura fa sapere di indagare sul fatto che quel luogo fosse una ricicleria dei soldi della Camorra, sostanzialmente.
Ma soprattutto io non so se ci si rende conto che qui il problema non è la situazione patrimoniale di Del Mastro. Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, è entrato in questo ristorante dove in compartecipazione con una persona che era già condannata in primo grado, su una situazione pesantissima, perché in questo momento sta uscendo che l'ex sottosegretario alla giustizia, che per 3 anni ci ha detto che il problema era la magistratura di tutto quanto, e invece viene fuori che questa persona aveva una compartecipazione su un ristorante che in teoria lava i soldi alla camorra, cioè tutti i proventi della droga, del traffico d'organi, vendita d'armi illegale, vengono lavate, ma non solo in quel ristorante, è un problema italiano gigantesco. E lì dentro c'era il sottosegretario alla giustizia. Ora, che lui sia colluso o meno, ci abbia guadagnato o meno, vi fa capire quanto la mafia teme queste persone, e queste persone sono incapaci totalmente di vedere quelli che sono i meccanismi con cui usura e il riciclaggio permeano il nostro tessuto anche commerciale.
Sì, certo, poi naturalmente c'è il caso politico in quanto tale. Senta, Meloni ha cercato, come si dice, di metterci una pezza dopo il referendum, via Del Mastro, via la ministra del turismo Santanchè. Lei sta in Parlamento, che cosa prevede per il futuro? Quanto dura questo governo?
Quanto dura? Per me, se me lo chiede proprio a me, per me è già durato tanto. Nel senso che non avendo fatto una riforma, stanno deviando quelle poche risorse pubbliche che abbiamo sulle armi, perché c'è un aumento di spese delle armi di 1 miliardo al mese, 12 miliardi in più in un anno. Dall'altra parte definanziano Transizione 5.0 per gli imprenditori che vogliono rinnovare ed essere competitivi a livello europeo. Siamo diventati il fanalino di coda, l'OCSE ci dice che siamo diventati il fanalino di coda europeo, la Spagna cresce al 2%, noi siamo allo zero, la Germania cresce al doppio, la Francia cresce al doppio di noi, e questi continuano a investire sulle armi e a giocare con queste cose. La Meloni il giorno dopo ha detto che Del Mastro aveva fatto una leggerezza. Cioè, questa è l'analisi del Presidente del Consiglio che scopre che il suo avvocato, nominato sottosegretario alla giustizia, è dentro in compartecipazione con un ristorante che probabilmente ricicla soldi per la camorra. Vedete un po' voi.
Insomma, la situazione è abbastanza evidente. Grazie Francesco Silvestri, una buona serata.
Grazie a voi.
Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle. Oggi naturalmente le opposizioni si sono scatenate su Del Mastro di nuovo, lo potete immaginare, l'avete sentito. Le 20:29 è finito il nostro tempo, Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con l'Orizzonte delle 20 come sempre domani sera poco dopo le 8. Vi ricordo anche l'Orizzonte al pomeriggio dalle 18 alle 19, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.